Va ora in onda Artemisia, viaggio al centro del colore. Conduce Emanuela Volpe. Solo su Radio Imago.
Buongiorno a tutti amici di Radio Imago, qui Emanuela che vi parla da Artemisia, viaggio al centro del colore. Spero che avete passato una felice settimana. In questi giorni vediamo il tempo che ci riporta indietro, come se volesse farci capire di aver esagerato. Dal caldo delle scorse settimane siamo ritornati a rabbrividire, almeno qui nella zona di Milano. Bene. Il tema di oggi, sono stata incerta sul modo di affrontarlo ed è già un po' che ci penso, perché è un argomento che ha molte ramificazioni. Allora oggi vorrei parlare in generale e eventualmente approfondiremo gli spunti che via via ne escono. Sto pensando al corpo come soggetto, come oggetto, come veicolo del fenomeno artistico. Quindi parlo della body art, ma intesa in senso molto largo, perché vorrei vedere come il corpo è stato protagonista e opera d'arte esso stesso già in tempi molto remoti. Dipingersi il corpo, trasformare l'apparenza dell'essere e rendere testa, le mani, la pelle, protagonisti di un fenomeno decorativo, è storia antichissima. Infatti gli antichi egizi avevano l'abitudine di modificare la forma del cranio ponendo delle placche metalliche, delle fasce strettissime che deformavano la testa dei bambini, soprattutto delle famiglie nobili. Questo era considerato un carattere di grande bellezza. E se la vediamo dal nostro punto di vista ci appare come una barbarie, ma lo stesso tipo di barbarie veniva usato nei confronti dei piedi delle bambine giapponesi. I piedi delle bambine giapponesi, che venivano costretti, sempre da fasciature molto strette e molto precoci, a diventare deformi. Quindi la luce arrivava a toccare il calcagno in questa progressione di costrizione, in modo tale che la bambina crescendo non avesse modo di usare il piede esteso. Avere il piede estremamente piccolo, raccorciato, era considerato carattere di grande bellezza, anche se costringeva poi la persona a muoversi a passettini molto piccoli, che si adattavano molto bene al tipo di abbigliamento, perché il kimono, fasciando il corpo, lo costringeva ad un movimento ondulatorio. Una sofferenza che si protraeva per tutta la vita, si può dire, e una volta intrapresa questa strada non era possibile tornare indietro. Ma non possiamo, diciamo, guardare in modo troppo critico le civiltà differenti, perché in Occidente succedeva la stessa cosa. I busti in gesso, le steccature metalliche dei corsetti da donna costringevano a tenere una postura estremamente diritta con la schiena e impedivano alla cassa toracica di svilupparsi normalmente e producevano il cosiddetto vitino di Vespa. Ora ascoltiamo un po' di musica e poi riprendiamo il discorso da un'altra angolazione. Dream I'm your one and only. Stop! Adesso parliamo del tatuaggio, che è anche ai giorni nostri abbastanza di moda. Non passa giorno senza che si incontrino persone tatuate, e pressoché tutti hanno sentito il desiderio o provato magari l'impulso di lasciare dei segni indelebili sulla propria pelle. Scopro, cercando nelle differenti possibilità, che esistono molti tipi differenti di tatuaggi che hanno nomi diversi. Per esempio, c'è il back piece, che è il tatuaggio più grande perché comprende tutta la schiena, i glutei e anche le cosce, e arriva fino dietro le ginocchia, quindi è un abito, si può dire, che ricopre quasi interamente la persona. Il nostro corpo è, diciamo, che ha lo spazio maggiore, l'estensione più larga, che consente quindi uno sviluppo di una decorazione complessa. Quasi sempre si tratta di un disegno che ha un significato, di un disegno figurativo a cui si mescolano altri disegni di tipo simbolico, in modo da formare una specie di tessuto. È tipicamente giapponese, storicamente è definito come lo stile che si adegua di più a questo tipo di tatuaggio. Lo sfondo bianco e nero ospita in genere interventi cromatici. Nel corso degli ultimi anni alcuni back piece hanno subito sviluppi e trasformazioni, si sono creati dei veri stili che sono diventate correnti, diciamo così, artisti. La body art, invece, è una corrente artistica che si sviluppa negli Stati Uniti intorno agli anni 60, e poi magari ne parleremo ancora più avanti, e diventa un modo, diciamo, di comunicare, di esprimere, perché questa è la funzione principale dell'arte. L'arte è espressione, e per usare e per esprimere appunto contenuti, sentimenti, emozioni, viene utilizzato il corpo umano. Il corpo quindi diventa il protagonista assoluto, oggetto e soggetto di un fare arte. Recentemente il termine body art poi si è esteso anche in modo, diciamo, non del tutto appropriato ad altre tecniche che si sviluppano nella direzione del tatuaggio e anche del piercing.
Oh, Il meglio di te lo ritrovi su Radio Il Mago.
Sempre Emanuela su Radio Il Mago, stiamo parlando del corpo come oggetto artistico, dipinto, manipolato, tatuato, deformato. Quindi prendiamo in considerazione una tecnica la meno invasiva, diciamo così, che è il body painting. Il body painting è semplicemente una tecnica pittorica molto antica che veniva applicata sul corpo in parte o integralmente. Gli indiani d'America hanno sempre usato dipingersi, ma in generale i guerrieri antichi delle tribù, anche barbariche, avevano l'abitudine di dipingersi il volto, di accentuare espressioni del volto che da lontano potessero apparire feroci per incutere paura all'avversario. Poi questa pratica si è spostata anche nelle competizioni sportive. Dunque, il body painting è una tecnica antica e consiste nel dipingere il corpo dell'uomo o della donna. In alcune tribù veniva praticato come simbolo di vittoria anche, e molto spesso aveva significati di tipo tradizionale. Servivano a rinsaldare il corpo, diciamo, sociale della tribù, a far sentire il senso di appartenenza. Esattamente come anche oggi succede nei gruppi di graffitisti. Il graffito ha la funzione di cementare il gruppo e farlo sentire unito. Nel body painting gioca molto l'illusione ottica, quindi il corpo talvolta assomiglia a vegetazione, assomiglia a animali, assomiglia a forme che contraddicono in un certo modo la sua forma naturale. È il punto di incontro tra la tecnica del make-up, l'illusione ottica, la tecnica pittorica ed anche una sorta di scultura vivente, di animazione della pittura. Viene realizzato sempre direttamente con i pennelli e per ottenere la verosimiglianza e la somiglianza ad un'illusione molto spesso si usano anche situazioni ambientali come un'illuminazione particolare oppure l'adesione a un fondo al quale il corpo si deve mimetizzare. Ci sono stati esempi di questa pratica in alcuni film realizzati quindi cinematograficamente o anche fotograficamente. È stato fatto un intero reportage a una modella molto famosa negli anni 70 che si chiamava Verushka.
Once I held a moon, a lover's gift, if memory serves me right. Once I owned a sky where moons could drift and bathe my world in light. I held on to that moon as long as he was there, just holding me, but it means nothing to moons, you see. Once I held a moon, a lover's ploy was not his to give. This is life, he said, enjoy, but it wasn't mine to live. Let the moon slip through my fingers and my love let go of me, but it means nothing to moons, you see. They sail through the night and you follow, you hitch up your heart to that moon like a cart. It's all you know how. once I held a moon.
Ricordo a tutti gli internauti che possono partecipare alle nostre trasmissioni inviando delle email o anche scrivendo nel blog. Vi ricordo che l'indirizzo di posta è artemisia@radioimago.net. Parliamo adesso di una tecnica che, al contrario di quella precedente, è assolutamente cruenta. È la tecnica del branding. Il branding è un tipo di intervento che deriva dalla scarificazione. La scarificazione è una pratica tribale, veniva usata molto in Africa e serviva a lasciare dei segni permanenti sul corpo che derivavano da cicatrici, quindi erano abrasioni, incisioni, inserimento di asticelle, piccoli segmenti d'osso che dovevano mantenere lo stato di alterazione della pelle in modo permanente. Il branding è una scarificazione che si ottiene bruciando la pelle con alcuni strumenti che possono essere barrette metalliche incandescenti, insomma una sorta di pirografia, chiamiamola così, che viene attuata direttamente sulla pelle. Originariamente si marchiavano gli animali e questo stava a indicare con questo tipo di marchiatura il possesso, quindi il simbolo originario di questo tipo di alterazione della pelle è dovuto proprio all'indicazione del possesso, cioè tu sei un oggetto e mi appartieni. In Francia e in Inghilterra il branding era usato per marchiare i criminali e gli eretici. Sotto il regno addirittura del re Luigi XIV, i protestanti, che allora erano chiamati ugonotti, nel periodo in cui si voleva convertire tutta la Francia al cattolicesimo, subivano molte pressioni e chi non voleva adeguarsi o assoggettarsi alle regole nuove imposte, che erano estremamente restrittive nei confronti dei protestanti, veniva marchiato con il fiore del giglio, che era impresso con un ferro incandescente. Questa pratica, che però viene spinta da altre motivazioni, viene poi usata anche negli Stati Uniti nel XX secolo. Alcuni, diciamo, appartenenti a confraternite universitarie si marchiavano per avere una sorta di segno di riconoscimento permanente. E recentemente si è, diciamo, allineata agli altri metodi di, diciamo, decorazione del corpo che discendono dal tatuaggio e dal body painting. Quindi attualmente il branding è una pratica decorativa e convive spesso con il tatuaggio. In molti paesi, e addirittura anche in Olanda, è vietata dalla legge.
Well, I committed no crime, but it seems that I have no place to hide. And a pistol all loaded with suicide. And though I didn't act, facts don't really matter. The law books, they are fat, the lawyers, they get fatter. And I'll be lucky if they ship me to Siberia. I got two mad women, no mother and a brother who prays for me. And it's for my man Ivan, if I'm lucky, maybe he'll take the blame for me. Or maybe I'll get loaded, end up in a fight. Or maybe I'll go down just like the other. what to ya? He was here, I know he would say. No, he'd tell ya, I didn't do the crimes you claim. No, he'd tell ya, I didn't do those things you say. And we both ended up with the same girl. If you call me obsessive, well, it kinda underestimates my behavior. Now everyone believes in an imminent conviction. Everybody knew my overall intentions. And I'll be lucky if they ship me to Siberia. Well, father was peculiar, and now the fruit did fall so far away. Was too young. If he was here, I know he would say. No, he'd tell you that I didn't do those crimes you claim. No, he'd tell you that I didn't do those things you say. Well, the judge and the jury and the people in the city, they all talk about in my life like there's someone in a movie of your night. Evidence is bad and it don't look like I'm getting out of here. As the man who really done it, well, he fixed it up nice. He made it very clear. But everything is awful. You do just what you can, cause everything is lawful. And I'll be lucky if he can't break me out of here. And I say, come on, man. My father was peculiar. Yeah, so what's it to ya? It didn't mean I did those crimes, you say. Hey, I said, my father was peculiar. Still I didn't do those crimes, you say. You say, you say. Father, father was peculiar. Didn't mean I did no
Radio Imago.
Sempre parlando di tatuaggio, ci sono moltissime tecniche, quindi entrando un pochino più a fondo si scopre che non soltanto la zona sulla quale il tatuaggio viene applicato è importante per il tipo di messaggio che si vuole dare al corpo, ma anche la sua estensione. Ci sono delle zone che sono preferite, per esempio gli short sleevers sono dei tatuaggi che sono, diciamo, generalmente collocati nella parte superiore del braccio fino al gomito e arrivano talora fino alla spalla. Hanno un'importante valenza decorativa, ma solitamente sono di dimensioni abbastanza ridotte, sempre se li confrontiamo con il branding. I soggetti preferiti sono quelli di ispirazione giapponese, quindi carpe, fiori, onde e immagini tipo animali mitologici, fantastici. Però anche un altro genere, che è quello maori oppure quello hawaiano, va per la maggiore, sembra di grandissima richiesta. Esistono poi altre tecniche interessanti che si avvalgono di inserimento di parti estranee al corpo, quindi non soltanto colorazioni, non soltanto inchiostri o frammenti diciamo cromatici che devono tingere quindi la superficie della pelle, ma parliamo anche di un'altra tecnica che si chiama pearling. Questa consiste nell'inserimento di piccole palline, di piccole sfere che possono essere in plastica e hanno la dimensione di perle. Vengono inserite sotto l'asta del pene. Questo ha una ragione che non so se sia esclusivamente estetica, ma ha una funzione, diciamo così, di stimolazione, quindi serve nel rapporto sessuale a provocare una maggiore sensibilità, a stimolare maggiormente la partner. Fa un po', diciamo, impressione l'idea che una persona sia disposta a farsi manipolare fino a questo punto. E quanto, mi domando quanto possa giocare il narcisismo, quindi la volontà anche di esibire questa decorazione, questa alterazione che può anche non essere permanente, perché può essere rimossa, ma che sicuramente non è né indolore e nemmeno incruenta. Questa pratica sembra essere abbastanza comune presso tutte le culture del mondo. Il pearling viene praticato attualmente e rientra tra le forme di modificazione del corpo e quindi di utilizzo del corpo come oggetto d'arte o comunque di decorazione.
Gray skies are gonna clear up, put on a happy face.
Brush off those clouds and cheer up.
You got it.
Put on a happy face.
And take off that gloomy mask of tragedy.
Yeah.
It's not your style.
No, it's not your style. You look so good that you'll be glad you decided to smile, darling. Pick out a pleasant outlook.
Okay.
Stick out that noble chin.
You know how to tell them. Wipe off that full of doubt look. Slap on a happy grin. And spread sunshine all over the place. Put on a happy face. Take it. Uh-huh. Put on a happy face.
Skies are gonna clear up, put on a happy face.
Brush off the clouds and cheer up.
Cheer up.
Put on a happy face.
Give 'em up a lift.
And if you're feeling cross and bickerish, don't sit and whine.
Just think about banana splits and licorice. You'll feel fine.
We knew a girl so gloomy, she'd never laugh or sing.
I knew that girl. She never listened to me. Now she's a mean old thing. She's mean.
So spread sunshine all over the place. Just put on a happy face.
Vi voglio dare oggi una ricetta di un ortaggio abbastanza inconsueto. Si tratta del topinambur. Il topinambur è un tubero, ricorda una patata, un pochino irregolare nella forma e ha un vago sapore di carciofo. Bene, il topinambur è una pianta molto gradevole anche quando fiorisce, infatti, produce delle margherite dal gambo molto lungo che fioriscono intorno a settembre-ottobre in grandi mazzi di un giallo vivo. Credo anche che il topinambur sarebbe una buona risorsa in quei paesi dove ci sono molti spazi incolti, perché ha la capacità di riprodursi molto rapidamente ed è estremamente infestante. Se piantate una patatina di topinambur vi ritroverete immediatamente una coltivazione. Bene, procuratevi quindi dei topinambur, circa 800 grammi, che saranno da lavare, pulire e far lessare in acqua salata per un quarto d'ora. Versate poi in un tegame il latte, che sarà di circa 3 decilitri, insieme con questo passato di topinambur che andrà mixato. Aggiustate di sale e di pepe e fate addensare a un fuoco dolce per circa 10-15 minuti. Lasciate poi raffreddare il composto e nel frattempo con due uova che avrete separato preparerete i bianchi montati a neve, a cui incorporerete poi dolcemente i tuorli. Il composto va versato mescolando il tutto in uno stampo da soufflé che abbia i bordi alti e che sia stato già preparato con una carta da forno. Andrà poi messo nel forno già caldo per circa 30 minuti, naturalmente a bagnomaria come tutti i soufflé. Quando sarà cotto, dovrebbe essere ben gonfio e dorato, si servirà direttamente in tavola accompagnato con delle salsine un po' saporite. Buon appetito!
Ça c'est l'essentiel, alors très fort ou mieux tout bas, mon réconfort, entendre l'éclat de ta voix, le silence est le même dans toutes les langues. Pour lire dans nos pensées invisibles, si l'œil est nu, l'oreille pointue, vient se pencher sur la bouche de l'être adoré. Si le silence s'impose, on s'écarène, plus d'idées noires, mais plus d'idéaux. Sur tous nos espoirs, on fait rideau et de stupeur, où les balles meurent. N'ayons pas peur, les mots ne les mâchons pas trop. Les mots, ça s'avale tout de go. Des huîtres ou bien des escargots, ça se gobe, ça transite, ça se perd, c'est des pensées, ça se digère. Le silence est le même dans toutes les langues, le même. Dis-moi que l'on ne s'aime pas, partout le silence est roi, partout le silence est roi, partout.
Ora, dopo questo brano musicale, ritorniamo a parlare di body art, quindi della corrente artistica più legata alle avanguardie e che ha un'origine lontana, si ricongiunge all'arte povera e contemporanea della land art. Dunque, intorno al 1968 comincia a diffondersi negli Stati Uniti e anche in Europa questa corrente, della quale ci sono rimaste delle forti collegamenti con gli avvenimenti di quel periodo, e parlo delle rivolte studentesche, della guerra nel Vietnam che provocava a sua volta dei movimenti di folla e di protesta, la primavera di Praga, l'invasione da parte dell'URSS, ricordo anche il suicidio di Jan Palach, quindi avvenimenti che avevano a che fare con il sangue, con la lotta, con la guerra e con situazioni emotivamente ad altissima tensione che si sfogavano negli ambiti più diversi. Diciamo, la contestazione oramai si protendeva in tutti gli aspetti della vita sociale e metteva in discussione pesantemente tutto ciò che era convenzione, borghesia, tradizione e tutti i valori che derivavano dalla tradizione borghese. Quindi la body art nasce da un terreno di rivolta. È una corrente in cui l'opera è costituita dal corpo che viene esposto. Già il concetto di nudo, che oggi è così largamente accettato, allora era provocatorio di per sé. A questo si aggiunge il fatto che l'intervento dell'artista che si aveva sul corpo stesso era molto spesso compiuto con azioni violente. Ogni movimento o azione che l'artista produceva sul corpo assumeva quindi un significato. Alcune di queste manifestazioni sconfinarono poi in situazioni di performance, quindi più teatrali che non artistiche nel senso pittorico del termine. Qualche volta l'opera d'arte era il comportamento, quindi non più il corpo in quanto soggetto fisico, ma il suo movimento. Comunque il corpo rimane il protagonista. Uno dei primissimi artisti di questa corrente presentava modelli nudi in movimento su teli di stoffa colorata e si chiamava Yves Klein, e negli anni 60. Da quel momento la body art ha subito molte trasformazioni e è arrivata anche a espressioni di tipo sadomasochista. Durante gli happening, queste performance, gli artisti tendevano a far partecipare il pubblico, quindi c'era un coinvolgimento, una rappresentazione dove artista, attore e pubblico tendono a scambiarsi di posto. Diventava performance l'arte del circo, la danza, la musica, quindi c'era una contaminazione di mondi differenti, anche se erano chiamati a raccolta per dissacrare l'arte di tipo tradizionale, perché sovvertiva i principi dell'arte.
District was good old Latino. Now chubbies with their cappuccinos. Homies on the corner looking really bored. High price restaurants we can't afford. New age cuisine and upscale shops are pushing it out all the mom and pops. I can't find parking on my block, and my new neighbors don't wanna talk. The hood is starting to lose its charm as I wake to the sound of a car alarm. I don't hear Latin riddles no more. No Santana, Malo Award. No Hector Lavoe singing Juana Peña. Now it's Kenny G, Sade and Peña.
Where did it go? The neighborhood that I used to know now. This place has gone crazy. has dropped on all fours, but there's no place to cruise anymore. Landlords are selling our homes while some of our brothers are selling their souls. Rent was cheap, so in they creep with their mutual funds and their brand new jeeps. Startups, high tech,
magazines,
Prozac latte,
liquidity,
crystals, yoga,
therapy,
all night raving,
ecstasy.
So they move in while we move out. They're coming up north while we go south. Soon there won't be no place to go. I'm looking for a new barrio.
Find a taco anymore.
El barrio está loco.
Hoy! This place has gone crazy.
El barrio está loco.
It's not the same place that it used to be. This place has gone crazy.
El barrio está loco.
It's going insane and it's too much for me. This place has gone crazy.
El barrio está loco.
It's not the same place that it used to be.
Se il mago ti piace così tanto, il trucco c'è.
Il trucco c'è.
Si chiama passione.
A proposito di provocazione, nel campo artistico, nel 1961, precisamente il 12 di agosto, un artista, in occasione di una mostra presso una galleria ad Alvisso alla Marina, questo artista si chiama Piero Manzoni, presenta in pubblico la sua opera che si intitola Merda d'artista. Sono scatolette che contengono circa 30 grammi di materia conservata, prodotta e inscatolata nel 1961. Viene fissato un prezzo dall'artista per le 90 scatolette che sono tutte numerate e che corrispondono al valore corrente dell'oro di quel momento. Queste scatolette hanno dei precedenti perché non fu un'invenzione assoluta. Dall'orinatorio di Duchamp, Fontaine, quello era Fontaine del 1917, alle coprolalie surrealiste a Salvador Dalí, Georges Bataille e prima di tutto anche Alfred Jarry. Avevano quindi, già nel 1896, avevano dato una posizione letteraria e un riconoscimento alla parola merde. Viene quindi riconfermata un collegamento tra produzione del corpo e opera d'arte. E mentre Manzoni collega anche il significato di oro e di deiezioni. Poi naturalmente questo offrirà spunto agli psicanalisti, ai critici, per indagare le recondite motivazioni. La vera novità è che Piero Manzoni collega tutte queste suggestioni e spinge a riflettere sul ruolo dell'artista, che è pesantemente dissacrato con questa sua scelta. successivamente Manzoni produsse anche altre provocazioni artistiche che si chiamavano Corpi d'aria, quindi fiato d'artista e palloncini gonfiati con alito vitale di Manzoni, e quindi un progetto che non so se venne poi realizzato relativo al sangue d'artista. Qui naturalmente si sono scatenate le discussioni sul significato dell'opera, sulla sua essenza, su ciò che è arte e ciò che non è arte, sul gesto e sulla caducità dell'opera, sulla sua decomposizione. Ha prodotto anche una serie di problemi per i restauratori di opere d'arte contemporanee, che spesso si sono trovati in grande difficoltà di fronte al deterioramento di queste opere. Nel 1960, durante una performance, sempre Manzoni produce l'impronta del suo pollice su alcune uova sode e che vengono poi offerte al pubblico da mangiare. Quindi ritorna quel discorso che facevamo poco fa della interazione tra pubblico e artista, che è attore e che consuma l'opera nel fare il gesto, nel produrre il gesto.
Yeah.
sempre Emanuela su Radio Imago. Mi avvio a concludere, volevo parlare, dopo questa rapida corsa che abbiamo fatto tra le varie manifestazioni in cui il corpo è opera, volevo arrivare a qualcosa di, diciamo, più leggero forse, e parlare del corpo nella danza, soprattutto nella danza contemporanea. E questo tipo particolare di danza sperimentale va alla ricerca sempre di un corpo che sia qualcosa di differente dal quotidiano. Il corpo viene idealizzato e assume il significato di purezza, di assoluto. Si allontana un po' in questo modo dalla tradizione del balletto classico accademico, perché non corrisponde a rigide regole posturali di movimento, di armonia e di equilibrio. Ma il danzatore contemporaneo viene definito un ipercorpo. Danza, guarda il pubblico, interagisce con il pubblico e il suo corpo entra in una realtà assoluta che vive quel momento, quello spazio, disegnando con le braccia, con le gambe, con gli archi che formano i movimenti del corpo, disegnando lo spazio, scolpendo l'aria intorno a sé. La geometria dell'aria e dello spazio circostante diventa tutt'uno, quindi è un rapporto dialettico tra spazio e corpo che si fondono in una composizione unica. Quindi il corpo serve a costruire se stesso in quanto disegno tridimensionale nello spazio. È un modo per me estremamente chiaro di concepire il balletto. Io adoro il balletto, mi piace molto proprio perché la vedo come un'arte visiva, e ho sempre visto soprattutto le tracce che il corpo del danzatore lascia nell'aria. Mi rendo conto che il tema trattato è estremamente sfaccettato e si presta a ulteriori approfondimenti. Quindi non mancate di scrivermi e di dirmi cosa pensate di questi temi. Per il momento Emanuela saluta tutti e vi invita ad ascoltare sempre Radio Imago. Alla prossima settimana. Ciao ciao.
Radio Imago.
Radio Imago ha presentato Imago. Artemisia, ha condotto in studio Emanuela Volpe.